qualche anno, proseguo questo progetto poetico che si chiama Il Faldone, dove inserisce, cioè mette come appunto in un faldone. Io mi sono occupata tanto di carte di Pasolini, so cosa sono faldoni. Ci sono queste cartelle dove uno ogni tanto toglie qualche foglio, lo riaggiunge da un'altra parte o lo rimette in un'altra. E quindi questa è l'edizione di tutto quello che c'è attualmente del Faldone, dopo il libro che ci ha pubblicato già l'altro giorno. E quindi è sicuramente un libro importante. Dovrebbero leggerlo. Prima di dare la parola a loro, dico solo che no, l'ho già detto, che il Faldone raccoglie le poesie scritte fin qui nella quarta copertina, in copertina del libro di G, che forse era di Damiano Scaramella, abbiamo pensato con la vera fortezza, ma non sapevamo mai. Si parla di un principio di infinitudine, una specie di sindrome che io definirei, anche per deformazione mia pasoliniana, di opera non finita, per cui ogni volta vai avanti, aggiungi, togli pezzi e così. E niente, poi Daniele Giglioli insegna letterature comparate, sì, lo so che non ci interessa, all'Università di Trento, ha scritto una faccia di libri bellissimi che, se ho capito bene dalla sua faccia, non vuole che io ricordi. E Arturo Mattarella pure non vuole che io ricordi niente, no, ma in effetti
io avrei anche voluto, ma dopo la faccia di Daniele non ricordare.
Dopo la faccia di Daniele, insomma, poi
glissiamo.
Parleremo dopo, semmai. E io non so chi vuole cominciare.
Ma incomincio a marcio, avremmo io questo onere e onore di iniziare una bellissima serata con un po' di, appunto, di ritardo, ma insomma siamo arrivati qui, siamo tutti ritrovati insieme. Non sarò lungo come avrei voluto, perché ci sarebbe tantissimo da dire, da preludere, da proludere a questo volume importante di Vincenzo Studi, come diceva Silvia, che raccoglie in effetti più o meno tutto di quanto, più o meno dico quasi tutto, e questo quasi torna e giganteggia in realtà nel volume, quasi tutto quello che Vincenzo ha scritto, insomma, in questi ultimi direi 30 anni e più, insomma, di lavoro intenso a questo volume. In questi giorni io giravo con questo volume, sono settimane che mi, insomma, come dire, questo oggetto misterioso ruota un po' fra le mie cartelle, i miei spazi, no? E facendo il pendolare per lavoro in metropolitana mi sono trovato più volte proprio a osservare questo oggetto nello spazio sociale in cui mi trovavo a leggerlo, no? Ad aprirlo, a mostrarlo, no? Ed è stato molto interessante vedere la reazione anche di chi era intorno a me a questo strano gesto di usare un libro così, no? Quindi doverlo ruotare, no? Io, la gente si fermava, si incuriosiva, cercava di guardare, di leggere, ma ero pazzo io? O era un libro veramente che bisognava leggere storto? Era una provocazione? Era qualcosa di anomalo? E insomma, mi sono soffermato proprio a pensare a questo gesto iniziale, iniziatico, del ruotare il volume. E mi è sembrato più di un aneddoto simpatico, ecco, da dire all'inizio di una presentazione. Mi è sembrato invece qualcosa che toccasse proprio il cuore profondo di questo lavoro di scrittura di Vincenzo. Cioè, per iniziare, come dire, per trovare un orizzonte minimo per inquadrare il lavoro poetico di Vincenzo Ostuni, prima di introdurre un significato, prima di introdurre una storia delle edizioni, un'erudizione del suo lavoro, c'è questo giganteggia, direi, questo gesto, questo questa stortura iniziale, questo rovesciamento dell'ordine dell'uso normato del libro, diciamo così, no? Bisogna girare il libro, bisogna fare questo gesto, questo stare in questo movimento, no? Che dalla verticalità, qui siamo tutti abituati del volume, si sposta verso, diciamo così, una orizzontalità. Questo movimento che da una parte sembra distruggere, no? un uso tradizionale del volume, la sua consueta verticalità, sembra invece preludere come a una sorta di orizzonte, no? In comune. Il libro si orizzontalizza come se non trovasse più una semplice, no? dimensione di lettura in sé della pagina, ma costringesse chi va a leggere, no? a cercare di fare qualcos'altro, di spostare il piano del discorso verso qualcos'altro. Ecco, questo qualcos'altro non è appunto un significato, non è qualcosa che possiamo semplicemente dire, ma resta profondamente connesso al nocciolo della ricerca di questo Stuni come qualcosa da fare, no? Da fare. È una scrittura che innanzitutto si pone come scrittura rovescia, e uso questa parola perché è un termine che mi ha sempre molto colpito, questo aggettivo rovescia, e che inizia e che si trova proprio in una poesia molto famosa di Primo Levi, Nel Principio, quando proprio dice: ancora di quest'una catastrofe rovescia l'eco tenue risuona dagli ultimi confini. Quella straordinaria poesia che, come ricorderete tutta, ricordando poi questa enorme esplosione del Big Bang, giunge fino e mille mille soli e questa mano che scrive. Quindi c'è una appunto questa enorme storia degli atomi, no? di cui è composto l'universo, che va però a precipitare nel gesto stesso della scrittura, no? in quel gesto di dover confrontarsi con che cosa significa leggere, cosa significa scrivere. La parola gesto torna nel Faldone diverse volte, torna e sembra quasi essere una sorta di elemento rabdomantico del volume intorno a cui si può tessere una rete di significati. A un certo punto si dice: no, navigo a vista, vado remigando, occupato nel gesto, al resto poco intento. Ci sono tantissime descrizioni del gesto della scrittura, manifestazioni della scrittura, come se questo libro ruotasse intorno a questo tentativo di vedersi vedere, di vedersi scrivere, insomma, no? Da questo punto di vista mi sembra che il gesto di voltare il libro, no? come necessità iniziale, in cui tutti, no? quelli che provano a entrare nei significati di questo volume devono confrontarsi, sia una sorta di appunto di gesto che io vorrei chiamare iniziatico più che iniziale, cioè da un lato inaugura in questo libro in qualche modo l'ennesimo episodio di una tradizione. Noi sappiamo che questo gesto non è la prima volta che accade, ha una sua storia, è una storia però di antifrasi, di antilibri, no? di libri che dentro la storia dei libri hanno tentato di manipolare le norme, no? Consuete della tipografia, e proprio l'oggetto libro come tradizione lo lasciava. Ma dall'altro, dicevo, questo gesto di voltare costringe il lettore, a me pare, poi non so Vincenzo cosa pensa di questo, a entrare in una solidarietà necessaria con quello che sta andando a leggere, cioè appartenere innanzitutto appunto a un gesto insieme, condiviso con l'autore, a prescindere poi dal contenuto semantico, significativo, ideologico di questo volume, che è, diciamo subito, ricchissimo e che si spinge dalla matematica alla filosofia, dalla biologia alla scienza sociale, alla filosofia ovviamente, alla filosofia politica, insomma, alla letteratura, tocca ogni tipo di significato e precipita nel Faldone, ovviamente progetto di matrice poundiana, di libro mondo, insomma, in cui tutto il mondo dei saperi precipita, però questo mondo dei saperi, prima di essere appunto un sapere, diventa prima di tutto un gesto in cui bisogna condividere una solidarietà gestuale. Cioè il lettore deve prima di tutto dire: ci sto a leggere così questo libro, devo partecipare in una comunità di gesti prima ancora che di significati. E questo ribaltamento iniziale, a mio parere, ha un po' questa virtù, no? Che appunto dal gesto subito diventa un regesto, no? Questo libro appunto è un faldone, sapete che la parola faldone deriva da falda, vuol dire piega, la falda è quel movimento che si crea, le falde, no? degli abiti su cui un autore che compare spesso per le righe di questo volume, no? Di Huberman ha dedicato a pagine memorabili, alle falde, no? a questo indecidibile del tessuto che appunto una volta tessuto si piega e subisce il movimento del corpo e dell'atmosfera intorno e resta appunto ripiegato, piegandosi a quello che lo piega, ma la piega è ovviamente anche un tema che è fondamentale nella filosofia di Deleuze, che fa un po' da sfondo a questo lavoro di Giustini e che senz'altro in qualche modo opera nel profondo di questo volume. Ma dicevo il regesto. Gesto che diventa subito un regesto. Perché c'è bisogno di questa condivisione iniziale di un gesto, a me pare? Perché si parte da un presupposto che viene detto subito, che il mondo è rotto. Il mondo di Ostuni, il mondo del Faldone, è un mondo rotto, un mondo scassato, un mondo fatto di immondizia, di rovine, di resti. Questi saperi che appunto sono precipitati in questo Faldone non sono saperi stabili, non sono saperi solidi, non sono saperi istituiti in corpi vigorosi e sani, ma sono frammenti di corpi, frammenti di residui. Qui anche Luigi Severi lo ha notato, autore della postazione lunga e insomma articolata e necessaria sicuramente per entrare a pieno titolo nei significati di questo volume. Ovviamente quando si parla di rovine, resti di mondo rotto, il richiamo è a un altro padre di questo volume ed è il modernismo inglese, ma soprattutto no, è l'Eliot dei resti, dei residui, degli ossi di seppia anche, no, che quest'anno insomma tornano a ossessionarci a un secolo di distanza insomma dalla prima edizione. Qui c'è questo mondo rotto di cui bisogna fare il regesto, bisogna fare il catalogo, bisogna fare la verifica, no? Tutto l'Occidente è sul punto di questa esplosione sconnessa e allora l'esigenza di Vincenzo Ostuni è quella di fare il regesto di quello che serve. Devo dire che la prima, se non sbaglio, il titolo del primo Faldone è proprio che cosa si può usare. Il primo dei 99 Faldoni, diciamolo subito, numero apparentemente chiuso ma potenzialmente aperto, perché come diceva anche Silvia prima, all'interno di questi 99 volumi ci sono fogli volanti, fogli che possono essere aggiunti e tolti. Dicevo, esigenza di fare il punto. Vincenzo Ostuni dice questa esigenza di fare il regesto totale, totalizzante dei saperi dell'Occidente. E, come sapete, insomma, un testo importante che insomma, ha fatto in qualche modo scuola per chi si occupa di archivi, questo Faldone appunto richiama già di per sé il tema dell'archivio, è il famoso scritto di Derrida su l'archivio e Freud, no? Questo lavoro straordinario di Derrida su questo pensatore fondatore della psicanalisi, ma sul tema della memoria dell'archivio. E Derrida sottolinea bene questa dimensione, che ogni qualvolta c'è una tensione archivistica, memoriale, il Faldone è proprio un oggetto, no? Che vuole magnetizzare, far precipitare tutto il sapere intorno a sé, ecco, c'è anche una dimensione profondamente archiviolitica, la chiama Derrida, no? Cioè di distruzione della memoria. E infatti appunto queste due pulsioni convivono in questo Faldone, no? Da un lato c'è questa dimensione catalogatoria, appunto, che vuole in qualche modo riassumere tutti gli oggetti del mondo, c'è una serie di una varietà lessicale spaventosa in questo volume, da tutti i linguaggi scientifici, specifici, tecnici, letterari, banali, comuni, parole, insomma c'è una ampiezza stilistica totale sulla lingua italiana, però quindi questa idea catalogatrice, riassommatrice, sintetica convive con questa dimensione pulsionale, archiviolitica, distruttrice, di cui appunto il mondo appare come un mondo però esploso, di frammenti rotti. C'è dunque un polemos, una tensione, una guerra fra questi frammenti, no? Una tensione costante di questi frammenti. E qui c'è qualcosa che a me interessa moltissimo, cioè questa dimensione appunto pulsionale convive in un equilibrio post-classico, direi, in cui questi elementi camminano in tensione fra loro, sono sempre lasciati, come dire, mai risolti, mai sinteticamente conclusi, no? La tensione è lasciata respirare nel Faldone con veramente un'abilità di scrittura potentissima, ma dominata da questa forza desiderante, da questo eros, da questo appunto sforzo in qualche modo che ha a che fare con un tema che è presentissimo nel Faldone, anche in uno sprofondo biografico, è stato prima accennato di Godigi, no? Il tema della nascita. Cioè questo tema della, della tensione poi sprofonda sul piano anche biografico, sul tema proprio della nascita, della rinascita, c'è una tensione palingenetica in questo lavoro, no? Quindi distruzione ma ricomposizione, c'è questo sforzo appunto riassuntivo che convive con questo sforzo distruttivo ma animato da una tensione verso l'altro, verso il... quindi verso il destinatario di questo volume. E un aspetto che mi ha molto colpito è che questa polarità, diciamo così, fra distruzione e composizione, fra memoria e oblio dei frammenti, poi si risolve su una cosa che mi ha trovato veramente fraterno questo volume e che mi ha colpito forse più di tutti, e ovvero con una capacità di Vincenzo Stuni continuamente di ritornare sulle percezioni, sul tema proprio delle percezioni corporee, no? Cioè il Faldone si affida completamente a una prossimità continua a quello che si vede, si guarda, si tocca, si coniuga nei corpi e quindi nei loro anche connubi generativi, no? Appunto erotico e erotici generativi. C'è questo continuo appello a fare qualcosa assieme, a fare insieme qualcosa con i corpi. Guardiamo, prova a guardare, diciamo, no? Proviamo. C'è questa tensione al vedere insieme qualcosa, al fare insieme qualcosa. Come se, ecco, più che risolvere questa tensione in un terzo pensiero che potesse essere la sintesi, fino anche addirittura a proporre la poesia come questo terzo pensiero, no? Sintetico fra razionalità e razionalità, no? No, questa cosa è totalmente fuori strada. C'è invece la proposta di tornare insieme a fare qualcosa, eppure, che è un po', secondo me, uno dei faldoni più belli, secondo me, commoventi del libro, eppure in cui c'è quell'idea proprio in cui l'eros si dimostra proprio il vettore principale di non di un nuovo sapere che risolva questa dualità contraddittoria, ma proprio un nuovo fare insieme, una nuova alleanza dei corpi. Eppure proviamo, dice Vincenzo Stuni, fallendo sempre ad essere noi stessi la massima universale di questo tempo, non di un tempo qualsiasi, un tempo in cui le poesie d'amore devono essere fatte in tutt'altro modo, ad esempio molto all'incirca questo. Ecco, in questa dimensione, insomma, di richiamo, no, proprio all'attenzione ai propri percetti, alla condivisione di questo sguardo, si risolve, secondo me, la contraddizione fra l'archivio e l'archivio Lisi, no, che domina questo volume, fra appunto tensione catalogatrice e tensione distruttrice, che domina e fa camminare la scrittura di Vincenzo in un piano linguistico praticamente immenso e senza limiti, no? Ecco, io ovviamente di questo volume si potrebbe dire ancora molto di più, ma mi fermo qui per non rubare anche altro tempo agli ospiti straordinari di questa sera, che sono appunto Arturo Mazzarella e Daniele Giglioli, a cui non so a questo punto se do la parola a Daniele prima e poi
chiudi tu,
Arturo, facciamo cioè, Arturo.
Ci fai essere breve dopo.
Io sarò breve. Allora, io volevo dire, intanto sono molto felice, emozionato anche di presentare questo libro, perché è in assoluto la prima e unica e probabilmente ultima presentazione di un libro di poesie che ho fatto in vita mia. Non mi è mai capitato, posso sbagliare, ma credo che sia così. Questo non deriva soltanto dall'amicizia, dall'affetto per Vincenzo, che si può testimoniare in tanti altri modi, ma dal fatto che tra i poeti in circolazione, la mia generazione, diciamo, dico generazione proprio anche stesso, a 10 anni di età, Vincenzo è sicuramente quello che mi è più congeniale, non è un parere, ho detto congeniale, però con congeniale ho detto anche che mi piace di più. Ora, avendo con ciò assolto il mio compito di critico, perché sembra che sia sempre no quello di dire questo, vi ruberò 10 minuti per fare quello che mi pare fondamentalmente, e cioè dire due cose che a me stanno molto a cuore, mi sembra che ci siano riscontrabili oggettivamente in questo libro che questa sera presentiamo, e ne fanno anche la specificità e ne fanno anche il motivo per cui a me è caro e non mi disorienta, nel senso, cioè mi disorienta in molti modi, ma non mi disorienta nel senso che dico, boh, come mi capita con tantissima poesia, anche bella, contemporanea, ma su cui francamente non avrei proprio modo di dirvi nulla di sensato. Allora, sono due eventi generalissimi, anzi uno è generalissimo, l'altro è particolarissimo. A me interessa il loro mettersi insieme senza mediazione, poi vedremo perché. La prima è che Vincenzo Stuni, nato a Roma nel 1970 con un codice fiscale, probabilmente un oroscopo, una residenza da qualche parte, eccetera, eccetera, non è importantissimo qui, nel senso che questa persona, che come tutti noi, poi dopo lo vedremo a cena, a un certo punto si è posto, non so quanto l'ha fatto consapevolmente, ma si è posto, ha ricalcato nella sua ontogenesi quella che è la filogenesi del soggetto moderno. Cosa che adesso non accade, in realtà lo facciamo tutti, continuamente, quando ci muoviamo. Cosa intendo per soggetto moderno? Una cosa semplicissima. Si presenta alla fine del 400, all'inizio del 500, come un signore che dice, beh basta, io non mi fido più tanto della sostanza incarnata delle cose, non credo che ci sia una trama dell'essere, un ordine del mondo che è dato e in cui io devo trovare posto e mi devo conformare, comando io. E quindi il mondo viene sui miei assi cartesiani, la società si organizza secondo il mio contratto sociale, e la poesia non imita più, non si sa più che cosa, ma si fa col genio, l'apprezzamento della poesia si fa col gusto, insomma sapete tutti di cosa sto parlando. Ecco, Vincenzo ha tematizzato questa condizione, per cui questo Vincenzo è un Vincenzo tra virgolette che però si è anche incarnato effettivamente in un essere che è qui, sta qui, sento l'odore, insomma, senso buono, dico. eccetera, eccetera. Cioè, e si è trovato di fronte a questa potentissima macchina che ci ha permesso cose straordinarie nella scienza, nella politica, nell'economia, nell'organizzazione sociale, quello che volete, ma di cui da subito sono stati i propri poeti a rendersi conto che aveva dei costi altissimi. Prima è stato Shakespeare. I am not what I am, dice Riccardo III. Io non sono chi sono. Io non sono la cosa che sono. Perché a questo punto tu, questo mondo che dovrebbe darti la norma, l'hai ridotto a cosa? E allora che cosa fai? La filosofia e la poesia ci hanno tentato in tutti i modi di rompere questa scissione, questa epoca dell'immagine del mondo, come diceva un filosofo, questo io come limite del mondo, come diceva un filosofo che immagino molto amato da Vincenzo, cioè Wittgenstein. E quindi ci hanno messo dentro l'essere nel mondo, la fenomenologia del corpo proprio, l'etica, ma non c'è niente da fare, ormai è andata, la cosa è andata così. Così è andata e in questo mondo stiamo e così siamo, e se non ce ne accorgiamo, poveri noi. Per cui Vincenzo si trova, Vincenzo quello scritto, non la persona, di cui non abbiamo mai discusso, mi pare, su questo argomento. No, beh, avremo modo. E, si trova a stare in una posizione continuamente conversativa nei confronti di questa situazione. Questo è un libro che ha 99 faldoni, il numero è chiaramente, come posso dire, no? Quasi provocatoriamente come il periodico, no? Cioè, potrebbero essere chissà quanti, eccetera. Ha un andamento tematico, cronologico, diciamo, si dispone in parte secondo la biografia del protagonista, affronta diversi temi, i primi sono più generali, filosofici, poi si entra in temi più politici, poi c'è anche una parte diaristica legata soprattutto all'esperienza della paternità. Questo però è in qualche modo inficiato dal fatto che Vincenzo, nel senso questo, rilavora continuamente poi sui testi, per cui a un certo punto, se leggete il libro dedicato al figlio, trovate anche che quando lui era figlio considerava suo dovere fare la cacca in un certo modo, la cacca per papà, la pipì per la mamma, eccetera, eccetera. Quindi questo andi rivieni con la cronologia e con la tematica è... porsi di fronte al mondo che tu hai deciso essere il tuo dominio, non più la cosa, il dominio in cui tu devi trovare le norme che ti consentono di vivere giustamente, perché c'è una forte istanza etica, è stata messa con altre parole, con altri riferimenti in luce da Tommaso, non è affatto una cosa semplice, funziona molto bene con le astrazioni, funziona benissimo con le astrazioni, funziona malissimo quando lo poni sul piano dell'esistenza, perché sul piano dell'esistenza non torna un conto mai. E allora Vincenzo mette in scena tutti quanti gli stratagemmi possibili di cui la poesia si è dotata. Per esempio c'è un tu, pieno di tu, il tu falso vero dei poeti, c'è l'io che delle volte è noi, però poi si vergogna di dire noi, però si vergogna anche di dire io, e allora questo io se lo deve conquistare, il diritto di essere io, e non lo raggiunge mai, eccetera, eccetera. Però sento che le cose che vi sto dicendo sono generiche, nel senso che queste cose qui sono, potrebbero essere attribuite come predicato anche alla poesia di altri poeti. Invece c'è un fatto che in Vincenzo è peculiarissimo e risponde esattamente alla situazione generalissima in cui siamo dentro tutti. Se non ve ne accorgete, mi dispiace per voi, perché vuol dire che vi perdete un pezzo di consapevolezza a questo mondo che invece Vincenzo ha, Vincenzo scritto, voglio dire, il resto del tempo penso che è questa. Sono stati citati nel saggio di Severi, molte cose che ho letto di lui, sono venuti in mente a me perché io seguo la poesia di Vincenzo Stuni da parecchi anni, da edizioni Ponte Sisto, edizioni Cole, quello su Deleuze, il libro di G, ho guardato anche il Faldone online, eccetera, eccetera. Come dire, sono stati affrontati, sono state apparentate le sue, il suo stile, diciamo così, il suo modo, la sua versificazione che ha indotto a questa bella impaginazione, sarebbe bello solo che fosse per i presbiti con me un po' più grande il carattere, ma questo non importa perché tanto il mondo non è dei presbiti ma è dei giovani che ci vedranno bene. E, con questi versi lunghi, spezzati, a volte gradinati, no? Ed è stato accostato ovviamente a Sanguinetti, a Pagliarani, per quello che rimane in Italia, a Whitman. Non ho visto citato, ma immagino qualcuno l'abbia fatto, il verso scalato di Majakovskij, no? È abbastanza evidente. Che però, se voi lo leggete, un verso scalato di Majakovskij è perfettamente, sono tutte quartine in rima, eh? È solo che noi non sentiamo le rime in russo, ma è così. Quindi, secondo me nessuno di questi riferimenti è particolarmente pertinente. Dico perché, per arrivare velocemente allo specifico di Vincenzo e poi lasciarvi la parola a voi. Pagliarani è un proliferatore, è una persona, scusate, sovrappeso che ama danzare. Mi piace moltissimo procedere avanti, 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 avanti. E veramente, Andrea Cortellesi aveva scritto un saggio stupendo, introduzione al suo così, che si chiama proprio La lingua che danza, ed era proprio così. Non è per niente questo il ductus, come si diceva nell'antica retorica, della poesia di Vincenzo. Sanguinetti sì, di là, allunga, allarga, ma se potrebbe scriverebbe in rimica barbara. Sanguinetti, per i miei, se dovessi definirlo velocemente, è una specie di Giosuè Carducci del Partito Comunista. Tu gli dai il tema e lui se ne viene fuori con, e quindi può fare il sonetto, la cosa, la sestina, non ha nessuna importanza, ma non ha niente a che vedere con, non è affatto importante la ritmica di Sanguinetti. Su quella di Majakovskij devo dire, denuncio l'incertezza. Che cosa fa invece continuamente Vincenzo? Vincenzo mette continuamente ostacoli che impediscono il fatto che questo soggetto che si riteneva il padrone va continuamente a sbattere contro la cosa, che siano i suoi pensieri, che comunque fanno parte della cosa, perché i nostri pensieri diventano cose, che siano le persone, i partner, i figli, i genitori, gli amici, che sia l'idea del comunismo, che vuol dire siamo tutti, no? Cioè, ce ne sono. Che sia il denaro, l'equivalente, che siano addirittura dei vuoti. Qui ci sono dei faldoni che sono non scritti, avrebbero potuto essere scritti. Se voi vedete i versi di Vincenzo, ha tutte le possibili, immaginabili risorse tipografiche per spezzettare, ma non, per questo non sono d'accordo con Tommaso, non frantumare, spezzettare come un origami, fare le pieghe, sì, come Deleuze, ma di qualcuno che ossessivamente piega un foglio. Lo piega e lo ripiega e lo ripiega. Allora avete le parentesi, le virgolette, gli incisi e soprattutto la punteggiatura. Se io fossi uno di quelli bravi, potrei tenervi adesso una conferenza sulla punteggiatura continuamente interrotta di Vincenzo, che non è affatto proliferante, è frenata Questa è una macchina, la poesia di Vincenzo, che viaggia sempre in prima, capito? E romba continuamente, non si legge velocemente. Non si legge affatto velocemente, non c'è alcun desiderio di arrivare alla foce, non c'è nessuna foce, perché la foce sarebbe il cul-de-sac in cui è caduto il soggetto moderno. Ero il padrone e mi trovo a essere l'ultimo dei servi. E allora cosa faccio? Ritardo il momento. Ritardo il momento, faccio... sì, adesso ci sarebbe un adatto paragone sessuale che non voglio qui... non voglio qui evocare, ma la cosa è proprio rappresentata fisicamente in uno degli ultimissimi faldoni, che è fatto così, voi non lo potete vedere, ma ci sono soltanto i segni diagrafici, diacritici, diciamo, ci sono le virgolette, ci sono i trattini, ci sono i punti interrogativi, ci sono le parentesi, ci sono le... c'è tutto quello che permette a questa, secondo me, straordinaria ritmica, veramente straordinario. Questo dico perché poi io amo il ritmo, diciamo così. Poi Vincenzo ha molte doti di escursione lessicale, di congiunzione, di creazione di situazioni molto belle, ma questa è la cosa fondamentale. E questo mi ricorda una cosa con cui vorrei chiudere, ed è di un'altra persona che sbatté la faccia in maniera rovinosa contro la condizione della modernità come il soggetto che lo deve creare lui, il mondo. E il mondo gli dice: be my guest, no? Accomodati, non andrà esattamente come... Sì. È un aneddoto, io odio gli aneddoti, ma scusate. Una sera pare che Flaubert arrivò alla cena abituale che si faceva tra i terati parigini, di cui i fratelli Goncourt tenevano, no, cronaca dettagliata, credo anche abbastanza attendibile, tutto contento, entusiasta. Flaubert è anche un uomo molto ingenuo, molto preso in giro, e diceva: ho praticamente finito l'educazione sentimentale, guarda, è praticamente finito. Dice: ah sì, hai scritto le ultime pagine? No, di più, ho messo la punteggiatura di tutte le ultime pagine, adesso mancano soltanto le parole. Adesso non dico che questo sia il modo di procedere di Vincenzo, ma spero di avervi dato un'idea, un'impressione, perlomeno. Grazie.
A me, allora, ecco. Beh, il mio compito è molto facilitato a questo punto, dopo la tua introduzione di Tommaso, che ha descritto molto bene la struttura del libro, la sua articolazione, e dopo queste provocazioni sempre particolarmente profonde di Daniele, con le quali io in genere concordo anche questa volta. Questo libro è che io ho seguito in buona parte dalla Genesi, conoscendo Vincenzo da piani, ma come per la passione di questa poesia nel suo farsi. Questo è un libro assolutamente eccezionale. Eccezionale, non, al di là, non si è parlato dell'assetto tipografico, ma eccezionale perché ha un coraggio che nessun poeta oggi ha in Italia, di sfidare la poesia stessa. Diceva Keats in una delle lettere poetiche, di cui spesso i poeti, ma c'è un certo Vincenzo, si dimenticano: il poeta è la più poetica tra tutte le creature. In che senso? Cioè, il vero poeta vive la poesia come una sfida, il polemos di cui parlava Tommaso. Il vero poeta è il poeta che, vero in che senso? Che considera l'esercizio poetico un impegno, una fatica. Non può essere compiaciuto, come lo sono il 95,9% dei poeti, non dico italiani, ma esistenti. No, diciamo 95, c'è qualcun altro. Ma la sfida, perché? Perché queste parole che il poeta usa, e Vincenzo le usa nel modo più sapiente, perché appunto, lo diceva Tommaso, c'è un assemblaggio di registri linguistici ipercolti, che però sono a servizio di un tema di una semplicità sconcertante, perché tutti i temi, i grandi temi, sono semplici, e si assume in una frase, in un verso, non neanche un verso, in un'espressione del Sesto Faldone, che tra l'altro c'ha Deleuze come intestazione, la vera mappa viva dei fatti. È a pagina, chi può essere, 53. Ecco cosa, qual è il centro di questo sterminato lavoro. Raggiungere la vera mappa viva dei fatti. Cioè, perciò c'è l'eccezionalità di questo libro, una cultura straordinaria, una cultura usata anche in un tono molto parodico, nessuna forma di esibizionismo, che però è al servizio di cosa? È al servizio di questo dramma continuo, che io con questi versi non avrò mai la vera mappa viva dei fatti. Quello che mi sfugge sono i fatti. Allora, è quello che diceva appunto un filosofo, lo diceva, citava, mi pare, Tommaso, a lui so caro, credo si sia laureato, abbia studiato Wittgenstein, che in uno dei pensieri diversi, così si chiama questa silloge uscita postuma, diceva: noi siamo in guerra con il linguaggio. Noi non poeti, noi tutti, perché il linguaggio non riesce a restituire il fondamento dell'esperienza. Le parole sono indispensabili, assolutamente. Sono necessarie, senza le parole non comunicheremmo, però le parole sono assolutamente insufficienti, perché il fatto, ma il fatto più semplice, quei fatti che affollano, dalla politica alla sfera sentimentale, ai gesti, alla quotidianità riattraversata con una magistrale capacità linguistica e una cultura poetica straordinaria, e dico, alla fine sono sempre la gabbia contro la quale si accanisce la poesia di Vincenzo, ma come di ogni poeta. Lui però ha avuto il coraggio di perlustrare analiticamente tutti i settori che costituiscono quella che si chiama la nostra esperienza. Ecco la semplicità al centro di questa interminabile ricerca. Come dire l'esperienza? L'esperienza che può essere l'esperienza minima del corpo, continuamente presente, nelle sue varie manifestazioni, ma l'esperienza anche fondamentale del pensiero, del mio pensare, del pensare comune, l'esperienza, quella che si chiama l'esperienza politica, ma non in generale come condivisione, come generalizzazione di un'esperienza che è condivisa. Come dirla? Attraverso un abbiamo tantissime parole, e infatti perciò è un'opera interminabile, alla quale sia oggetto di un'interminabile scrittura, che continuerà sicuramente, ma continuerà in questo polemos, che assolutamente è il fulcro dell'esperienza. Infatti Benjamin, un autore che è molto presente, insieme a Deleuze, secondo me, è una tra le chiavi anche meno citata, però. Benjamin parlava sull'esperienza, ha scritto molto. In tedesco ci stanno due modi, due termini per parlare di esperienza, in italiano no. Una è l'esperienza immediata, lasciamo stare il termine tedesco che non ci interessa, l'altra è l'esperienza vissuta, quella che si chiama Erlebnis. L'esperienza immediata è l'esperienza che facciamo tutti quanti noi, del Lich et Nun, qui io ho questa esperienza. L'esperienza vissuta invece che cos'è? È l'esperienza codificata che in qualche modo è immagazzinata. Io ho esperienza, riconosco di avere l'esperienza che ho già avuto. E ovviamente, per Benjamin, che di queste cose ne ha parlato a lungo in uno dei saggi, dei pochi saggi compiuti, che è tra i più noti, che si trova in Angelus Novus, di alcuni, invece dovrebbe essere su alcuni, per la traduzione fedele, i motivi di Baudelaire, poi del 39, cioè un anno prima della morte di Benjamin, aveva parlato a lungo dell'esperienza e di questo conflitto tra l'esperienza immediata e quella vissuta, che non, che l'esperienza immediata è la vera esperienza, ma come avere un modo per esprimere questa vera esperienza? Ogni esperienza, purtroppo, Baudelaire, poeta della modernità, lo riassume esemplarmente, ogni esperienza immediata diventa un'esperienza vissuta, un'esperienza cioè già introiettata, per cui la nostra immediatezza che viene meno. Tant'è vero che nel 1933, anno fatidico, come sappiamo, per la storia europea, Benjamin ha scritto poche pagine, un saggio fondamentale, sia l'esperienza e povertà. Cioè, parlava dell'atrofia dell'esperienza. Noi moderni siamo vittime di questa atrofia dell'esperienza. Non riusciamo ad avere esperienze immediate, perché le esperienze immediate, quella vera vita di cui parla Vincenzo, l'esperienza immediata nel momento in cui viene trasposta in parole, e noi non abbiamo nessun altro medium, sì, il gesto, ma il gesto fa parte dell'esperienza, non fa parte della trascrizione dell'esperienza. L'archivio di cui parlava Tommaso è un archivio, per essere archiviata qualcosa deve avere una sua forma, non può essere affidato al trascorrere etimologico, al dissolversi dell'esperienza, ma il momento in cui ha una forma non è più l'esperienza, ma è la forma di un'esperienza. Nel momento in cui abbiamo una parola, non abbiamo più il fatto, ma abbiamo la parola del fatto. E tant'è vero, c'è in questo libro uno dei temi ricorrenti è questa sfida, quella che Wittgenstein chiamava appunto la guerra con il linguaggio, che riguarda la sfera della visività. Tant'è vero, per molti aspetti c'è una parte che è addirittura un icono testo, nel senso che c'è questa sezione, alcuni faldoni sono corredati da fotografie, alcune appunto prese dal libro, lo diceva prima Tommaso, di Di Huberman, immagini malgrado tutto, quelle del Sonderkommando, che vengono intelligentemente interpretate, e altre di due fotografi molto bravi, devo dire, io ricordo solamente il nome di una, Elisabetta Tomassini, l'altro è
Valerio Bispoli.
E queste fotografie sono a fronte del testo. Che cosa vuol? Perché queste fotografie? Perché la fotografia vorrebbe essere la riproduzione dell'immediatezza, che è la massima forma di povertà, perché in quell'immediatezza, perché è veramente accaduto, quando vediamo la fotografia, quello che ritrae è realmente, se non è un fotomontaggio, ma è realmente accaduto, ma nel momento in cui diventa una fotografia è già morto, è già dissolto. Infatti la fotografia è usata sempre come riconoscimento, non conoscenza di qualcosa, è riconoscimento. Infatti, chiudo, due o tre brevi citazioni rapidissime. Faldone 6, scrive Vincenzo, non sono versi interi, sono dei frammenti. Vorrei sempre vedere, invece in corsivo, di scrivere. Beh, un poeta che scrive 800 pagine, vorrei vedere, invece di scrivere. Ha perfettamente ragione, perciò scrive. Perciò, se fosse contento di scrivere, avrebbe scritto un libro inutile. Proprio per questo, questo continuo agonismo della parola poetica, che crolla sulla sua impossibilità, ma continua, ma deve continuare, perché il linguaggio vive di questa guerra. Poi Faldone 22, più volte la stessa, più volte la stessa visione abbiamo veduto, mai prosa, in effetto con gli occhi, mai presa, ma ricevuta. La stessa visione, noi vorrei vedere la stessa visione che non abbiamo mai preso, non mai preso. La visione ricevuta è quello che Benjamin chiamava l'esperienza vissuta, cioè ricevuta anche da lui stesso. Immagazzinata in questo archivio, questo, no, lo diceva molto bene Vincenzo, ma è quello che diceva Daniele, l'astrazione del linguaggio, questa cultura poetica, questa capacità linguistica straordinaria, che però è al servizio di dire la cosa stessa, di dire questa vita che sempre sfugge. L'ultima citazione non è dal Faldone 3, non è l'osservazione che scompiglia o complica, piuttosto è l'osservabile che si ribella o protesta per pudicizia o compulsione. La distinzione tra osservazione e osservabile, la mia attenzione, vuole dire Vincenzo, si appunta non su questa singola osservazione, ma sul campo più ampio dell'osservabile, sulle infinite virtualità, sugli infiniti modi di vedere. Infatti insiste continuamente sulla pluralità dei punti di vista, no? In molte poesie, quello che io vedo, ma è giusto? No, lo vedo solamente io. Questo che significa? Significa, come diceva molto, molto bene Daniele, sì, questo significa uno scacco continuo del soggetto, però questo scacco continuo è, e questa è la forza, il vigore, non è rinuncia, non è nichilismo, e non c'è il compiacimento stilistico che io trovo in tanta poesia, anche ben fatta oggi, in cui oramai Celan è diventato, Celan è un poeta che ho studiato a lungo, ma che fortunatamente non c'è, perché oggi c'è questo manierismo celaniano per cui si prendono i versi franti di Celan, che Celan è un caso a sé, fortunatamente è assente, perché questa è una poesia epica nel senso che ha una storia, un inizio e una fine, un soggetto che nasce e che si espande come poeta, ma non ha una fine, perché la poesia non può avere una fine. È un dire, sapendo che si naufraga, si crolla su questo dire, ma si crolla continuando a dire, una sfida che non viene mai meno. E di questo coraggio, di questo polemos continuus, vibrante, bisogna dare atto a Vincenzo di aver fatto una grande opera. Grazie.
No, forse dico io due. No, io pensavo di far questo, no? Invece che di rispondere, perché gli stimoli e le interpretazioni che sono state date sono tutti ampiamente giusti e probabilmente non li merito e tutto il resto. Ma vorrei leggere un testo per ciascuno dei tre interventi, no? Nel senso che in parte delle cose che loro hanno citato, in parte delle cose che mi vengono in mente a me, in seguito a quello che hanno citato. Anch'io odio gli aneddoti, però mi è venuto in mente dopo 50 anni, 49 anni, un aspetto legato alla questione del gesto. Okay. sicuramente io ho iniziato, ho ricominciato a scrivere poesie in orizzontale, anagrafica, biograficamente, dopo aver letto Pagliarani e Sanguinetti, quindi insomma intorno ai miei 23-24 anni, perché non l'ho letto prestissimo, e, anche se per esempio per i gradini per me non è importante solo Majakovskij, ma anche importante, sono importanti Caproni e Lucci, che ne fanno un uso abbastanza diffuso, e io in particolare ho letto prima il Luzzi, diciamo, neoavanguardista di Nel Magma di Caproni, ma soprattutto di Sanguinetti e Pagliarani. Quindi il verso di Luzzi non è così lungo.
Uno stitico, l'altro un po' più eroico, diciamo.
Eh sì, certo, esatto. No, mi veniva in mente questo, però, che è una cosa a cui non ho pensato da tempo. Allora, io ho iniziato a scrivere molto piccolo, tanto è vero che c'è un testo che introduce tutti quanti i miei libri, che è il faldone 0, perché in realtà i faldoni sono numerati da 0 a 99, che metto sempre in esergo e lo trovate all'inizio di ciascun libro. Quel libro, quel foglio che io conservo è scritto effettivamente in orizzontale, cioè perché? Ma non perché io avessi deciso di modificare il gesto consueto della scrittura in versi di cui non avevo idea, ma perché semplicemente io per terra scrivo, soprattutto disegnavo, mi piaceva molto disegnare, completamente impedito, assolutamente incapace e invidioso del visivo, per questo, anche per questo, ma disegnavo in orizzontale come si fa più normalmente, e scrissi questo primo testo in orizzontale. Dopodiché mio padre mi regalò un quaderno per iniziare a scrivere poesie, e io mi ricordo che per un certo periodo ero molto in difficoltà, perché a me sarebbe piaciuto continuare a scrivere in orizzontale, e invece il quaderno non mi consentiva di scrivere in orizzontale, perché era, non avevo mai pensato a girarlo in questa maniera, insomma, no? Ce l'avevo così, era un quaderno giallo, e non avevo proprio idea, facevo la prima elementare, che si potesse scrivere anche così. E c'è nella controfrontespizio di questo quaderno, cioè la pagina, nella prima pagina, c'è dietro la copertina, si vede una specie di infrafoglio, cioè una cosa fatta come se fosse un foglio disegnato dentro il foglio, che è vuoto. Però io ho ripensato l'altro giorno a che cosa significava questo foglio, perché avevo inserito il disegno in questo foglio, perché io volevo in questo foglio scrivere, dichiarare questa cosa, cioè dichiarare che io, e avvertire il lettore, mio padre, mia madre, insomma, che io non avevo potuto continuare a scrivere in senso orizzontale come invece avrei voluto. E poi ho rincontrato questo aspetto dopo tanti anni. Allora, questa è solo una sciocchezza, però mi interessava questa cosa del gesto, perché ho ripensato proprio al gesto. C'è fra l'altro una poesia che tematizza questa cosa del gesto, però non ho idea di dove sia. Avendo scritto un libro molto lungo e non avendo io qui davanti il file, potrei fare una ricerca con la parola, però non mi ricordo in che punto sta. Invece mi ricordo, eppure, dov'è. Allora, leggo la poesia che tu hai menzionato, però ho bisogno della luce, perché anche io sono... Questa si stacca? Se si stacca... Eppure...
Ecco, l'autore piegato sul suo fattore.
Sì, capisci?
Se un re fu...
Già trovare le sezioni non è semplice, perché anche le sezioni sono tante, però ci dovremmo essere quasi. Eppure cerco.
Pagina 490.
Fantastico.
Io sono memoria. L'ha imparato a memoria, andando in metropolitana.
Esatto,
ultimamente. Allora. Ecco, volevo proprio leggere semplicemente il testo che tu hai citato. Allora, mi hai chiesto di scriverti una vera poesia d'amore, secondo tutti i crismi. Non una presa per il culo, non un elenco di scopate, scherzi. E già mentre rileggo il preambolo, temo che neanche questa le assomiglierà. Ma non significa, credimi, che io non voglia scriverti con il massimo trasporto e arditezza, forse sarei anche bravino, è soltanto che la nostra storia comune è così preziosa perché appartiene alla storia e non le si sottrae. Ce ne facciamo assieme un punto d'onore, del resto assume le dimensioni, le funzioni del tempo che ci è dato, del tempo che rimane. Sarà troppo poco, spesso ci lamentiamo. Ma cosa intendi dicendo che apparteniamo alla storia, mi fai? Qualcuno potrebbe scamparne? Certo che no, hai ragione, ma noi neppure vogliamo sottrarcene. Abbiamo la nostra visione dei rapporti economici, delle relazioni sociali, abbiamo un'idea di resistenza moderata e di slancio utopico che non è tanto un atteggiamento etico, ma, così ci sembra, la verità del mondo. Proviamo, fallendo sempre, ad essere noi stessi la massima universale di questo tempo, non di un tempo qualsiasi. Un tempo in cui le poesie d'amore devono essere fatte in tutt'altro modo, ad esempio, molto all'incirca questo. Ti contraddici, mi fai tu, sorrido, appunto. Allora, mi affascinava enormemente questo aspetto macchinico, diciamo, meccanico, macchinico della mia scrittura, a cui fa riferimento, ha fatto più volte riferimento in vari modi Daniele, parlando del rombo di un motore, di una macchina da prima, degli ostacoli. La questione degli ostacoli e della contrapposizione, della guerra, è stata toccata in effetti in modi diversi da tutte e tre. E allora vorrei leggere un'altra poesia personale, abbastanza personale, che fa parte di una sezione, si chiama Kinderträume, cioè sogni di bambino, sempre ammesso che la trovi, 611, è il faldone 74. In cui si racconta proprio di un sogno, ricorrente che io facevo da bambino, piccolo, piccolissimo, che però appunto in qualche modo parla, insomma, in effigie di alcune delle cose che sono state dette dell'intero libro. Viaggio a mezzo chilometro l'ora su un trabiccolo scuro degli anni 10, come la macchina di nonna Papera, ma senza i colori vivaci. La processione è domestica, dalla cucina di casa attraversa il corridoio, l'ingresso, il pianerottolo. Non guido io né nessuno, fa tutto da sé, scoppiettando, e con me trasporta i sacchi nero opaco dell'immondizia dai quali, tre o quattrenne, emergo a stento. Passa in rassegna i miei familiari e nessuno mi salva o ci ferma. So benissimo in ogni momento quello che sta per succedere. Entra in casa degli Stangoni, i vicini, fa i 3 metri fino al terrazzo, si arrampica come una lumaca mutante sopra il bordo della ringhiera e infine si tuffa nel turpe cortile nerastro come da sempre, per un incendio originario gremito di topi e di blatte, le visceri del condominio da poco borghese vietate a noi altri bambini, pena lo stigma di contagi arcaici. Fa pieno centro e io soffoco senza ferite nello stretto bidone fra le nostre sozzure. E infine volevo leggere un testo con Arturo, e questo mi ricordo dov'è, ed è l'ultimo, se non sbaglio, testo della sezione, si chiama Deleuze o dell'essere chiunque chiunque, che è stata citata più volte. E la parola guerra non è molto presente in questo libro, come l'essema, però c'è qui. E c'è in genere, sono d'accordo. Quindi,
perché tu sei un pacifico, perciò
no, insomma. E stranamente questa poesia è anche l'unica poesia che reca in esergo, a due esergi, vabbè, è la 21 della sezione dell'essere chiunque chiunque. Ci sono due esergi che leggo. Non possono fare la guerra se non a condizione di creare nello stesso tempo qualcosa d'altro. Questi sono Deleuze e Guattari da Mille Piani. E poi ci sono due celebri versi di Elio Pagliarani. La sostanza è sostanza indifferente, precede la qualità di disuguaglianza. Vortica con irriducibile ordine il movimento del nomade, sgranando via come da guglie inestese la pura velocità del tempo, distribuendo sé e gli uomini attraverso l'intero spazio liscio del mondo. Troppe categorie noi non pensiamo altrimenti. Esistono, dici, troppe cose, ma la materia informe non è morta, è infestata da qualità, da operazioni. Guerra è la macchina che le scuce, le conosce. Guerra che se oggi non c'è è come se più ciecamente ci fosse. Guerra, così ci lasci, che è la meccanica terrestre della luce.
Dite voi.
Se non ci sono domande, mi sembra che...
Forse ci sono.
Ma forse ci sono risposte anche. C'è qualcuno che fornisca direttamente la risposta.
Di solito ai dibattiti nessuno fa domande ma ha risposte.
No. Ah, esatto, infatti.
Punto interrogativo è meno usato.
Ecco.
Se una curiosità, se normalmente scrive a penna o a computer o entrano in vari modi, cioè qual è la modalità proprio di scrittura materiale, ecco.
D'accordo. Allora, da molti anni è al computer, però diciamo non da tanti anni quanti sarebbe stato biograficamente possibile, cioè diciamo che fino a ancora una ventina di anni fa io scrivo preferibilmente a mano. E mi trovo ancora a prendere spesso appunti a mano o a fare correzioni a mano sui testi stampati, quindi per me l'inchiostro è ancora una parte del gioco, insomma, però tendenzialmente scrivo più, sì, più al computer. Non solo, ma in effetti uno dei motivi, ci stavo pensando, per cui questi fogli sono così innaturali, ma tutto sommato sono così naturali, è che noi passiamo la gran parte del nostro tempo davanti a una cosa che ha questa forma.
Per quello, perché
non ha questa forma, è quasi più bizzarro che si tenda a scrivere in questa forma.
Ma piuttosto che in questa. Il libro di G aveva tutta un'altra.
No, il libro G è impaginato ugualmente, solo che aveva un'altra veste tipografica.
Ci stanno diversi interi. Si parla di tastiera, computer,
sempre, sì,
continuamente,
sì, sì.
Quindi è un elemento della riflessione.
La tastiera è una roba.
La tastiera soprattutto non riesco con la tastiera non riesce, è segno di questo, appunto, questo conflitto con il mezzo. Si parla di computer, di tastiera.
Sì, sì, abbastanza spesso, ci sono tanti testi che proprio hanno il protagonista.
Stato il confronto, il rapporto, l'ostilità fra scrittura e voce continuamente. Io in questa cosa c'è una voce, perché insomma è tutto apertura di parentesi, apertura di virgolette, c'è sempre la trascrizione.
Virgolette,
e poi caporale,
una continua dialogicità.
Esatto,
no? Un dialogo continuo con un tu che di volta in volta è diverso, no? Un tu che molte volte è la stessa controfigura del poeta.
Quanto riguarda il gesto, purtroppo è epigonale, perché come sapete in Un pesce di nome Wanda c'è Kevin Kline che legge Così parlò Zarathustra a rovescio. Però sono precedenti nobili. Come si dice, i mediocri imitano, i geni rubano, no?
C'è un unico passaggio fuori dalle parentesi, fuori dalle virgolette, no? Quello a cui cennavo col gesto, in realtà, no? Non è soltanto il girare, ovviamente, ma è quello di consegnare questo libro a un lavoro da fare, no? Un po' questo volevo capire. Ci sono tanti accenni al tuo lavoro, a questo, insomma, a questa operazione futura insieme, che credo anche un po' per te assume il nome di comunismo. Ecco, e alla fine l'unica frase senza virgolette, senza parentesi, è: se ti piacciono queste regole, usale come vuoi. In qualche modo mi sembra che l'unica cosa che dice realmente il soggetto, che in realtà non parla mai in questo libro, ma è sempre qualcun altro di cui si riporta il discorso, cioè parla una sola volta, l'io, lirico, ecco, e dice...
Perché sono due cose diverse.
No, però
lirico è... non parla mai, o sono, quando parla si manage il soggetto, è proprio quello che dice.
Quello che mette...
M'hanno fregato, mi sono fregato da solo molto tempo fa. Infatti quel comunismo che io mi ho segnato adesso, vuole essere breve, è molto bello perché dice... Dobbiamo ripetere la parola comunismo, comunismo, comunismo finché non voglia più dire comitato centrale, gulag, coso, quello, quell'altro, pianificazione agricola che non va mai bene, adesso non ricordo, c'è tutto un elenco dei disastri del comunismo, dice se ripetiamo come un mantra questa parola tutte le cose brutte che ci sono state nella cosa detta dalla parola comunismo spariranno, il che è terribilmente autodistruttivo, tenete anche presente che Vincenzo nel 2017 ha organizzato un enorme convegno in memoria del 17, quello così, è una nota biografica che non c'entra, per capirci è un tema sentito, ecco, diciamo.
Una cosa mi viene in mente in più, ma tutto molto condivisibile, è questo, il titolo, c'è stato un titolo per questo lavoro, Prima di Faldone. È una cosa che ho rievocato anche qui, non pensavo da tantissimo tempo. Bruttissimo, un titolo orrendo, lo rievocavo anche a Roma, quindi tu l'hai già sentita questa cosa, Arturo, che era, non lo ricordo neanche con esattezza, però all'incirca era: questo è quello che ogni giorno facciamo. Allora, in cui ci sono due elementi, il primo è quello della comunità. Non è così male, insomma, l'ho ripreso citandolo da qualche parte in un testo recente che non so se è qui dentro oppure se appartiene già alla fase successiva. Questo parla di un punto, di un'impresa relativa a un soggetto che però non è il soggetto biografico, ma è la soggettualità moderna, e la sua tragedia, la sua catastrofe, ma anche, se vogliamo, la sua grandezza, insomma, la sua forza, ma soprattutto la tragedia e la catastrofe. E parla di un'impresa collettiva. Il paradosso è che potrebbe sembrare che noi non facciamo niente di quello che c'è in questo libro ogni giorno, a parte forse amare, fare l'amore, vedere, leggere, però diciamo tante cose sembrano strane all'esperienza quotidiana, e invece il mio assunto è che l'esperienza quotidiana, soprattutto sia come Farum sia come Leibniz, soprattutto nella contemporaneità, è di una complessità sterminata che tocca e tange ambiti non solo dell'esistenza ma anche della conoscenza, talmente disparati, che agiscono anche come elementi di intervento sui nostri corpi, non solo sulle nostre menti o sui nostri ricordi. Quindi in un certo senso io scrivo questo testo veramente pensando che lo potrebbe scrivere chiunque e che in qualche modo si scrive da sé, ma non perché dominato da un entusiasmo interno, cioè da una specie di, no, di possessione divina, ma viceversa, in maniera completamente estroflessa, ripiegata, e qui il senso della piega di Deleuze è molto importante, verso il fuori. E c'è ovviamente questo aspetto per me vitale, anche molto paraculo, della presenza delle virgolette, cioè tutti i testi, per chi non lo conosce, tranne quello ultimissimo citato da Tommaso, sono racchiusi fra parentesi, perché nel testo ci sono vari tentativi di spiegazione del perché, o varie ipotesi sul perché, e all'interno di queste parentesi ci sono dei dialoghi, o dei monologhi, che però fanno comunque riferimento alla possibilità di essere parte di un dialogo, scritti fra virgolette, a volte con proprio, con, come avete anche ascoltato nei testi, con degli incisi, tipo dici, mi fai, ripeti, ti dico, eccetera, eccetera. Quindi, perché questo lo dico, non ricordo più sicuramente, volevo sottolineare una cosa. Effettivamente quando io inizio a scrivere un testo, mi metto davanti al computer, apro le parentesi e apro i caporali, innanzitutto mi sento già completamente deresponsabilizzato. Questo è l'aspetto, è l'aspetto diciamo di paraculo, l'ho chiamato amichevolmente, affettuosamente così prima.
American Psycho,
è un po' American Psycho. Mi sento mi sento di responsabilità, nel senso posso fare quello che mi pare, posso parlare al posto di altri, posso parlare al posto di me stesso, posso impersonare me stesso, posso impersonare altre persone o nessuno, eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo effettivamente entro in una dimensione in cui la singolarità e la pluralità, la collettività e l'individualità vengono messe proprio graficamente in discussione. Cioè io posso dire di essere io quello che scrive parole dopo la virgoletta, certo, in un senso empirico assolutamente sì. Adesso sto facendo degli esperimenti anche con l'intelligenza artificiale, però tendenzialmente sono io. Però allo stesso tempo non sono né il narratore, né l'io lirico nel senso proprio, né il soggetto biografico e neanche il mittente. Insomma, non so bene che tipo di posizione narratologica genera questo espediente. Però ha a che fare, nella speranza, con una comunanza. L'unico argomento che non c'è in questo libro, cioè ci sono degli argomenti, che questo libro è super ipertematico sul tema. Daniele ha scritto e ripubblicato di recente un libro fondamentale che per me è di grandissima ispirazione, vi invito a leggere, si chiama Tema. E ci sono dei temi che non ci sono, ma perché costituiscono un po' la cornice. Non c'è l'amicizia, per esempio. Tema del Vediano. Non si parla quasi mai di amici, intesi come persone che non condividono l'eros, che fanno delle cose insieme, che vanno a fare partite di calcio o gite. Però di fatto è tutto completamente un libro informato all'esperienza e alla categoria esistenziale e filosofica dell'amicizia. Di fatto è il libro dell'amicizia.
Vedi che ci sono scritto con anche...
Sì, ci sono anche delle cose scritte con, ecco, ci
sono delle parolette. Direi forse più che dell'amicizia, direi della condivisione.
Sì, bravo.
Perché l'amicizia si carica, è una parola che si carica sempre
di buonismo.
Sì, di connotati, cioè, mentre la condivisione, condividere, condividere anche le stranità.
Certo, sì, anche il modo di sentire.
No? Le stranità, cioè quello che continuamente, quello che provo io, la mia esperienza, è la mia esperienza. Tu proverai, è il tema, uno dei temi, come tu sai, insomma, conosci bene, uno dei temi fondamentali dell'ultimo Wittgenstein, quando parlerà della psicologia, no? Cioè il come fare il grande paradosso, ma dire io ho mal di denti, l'altro che cosa capisce? Condivide.
Sì. Sono i mal di denti con chi potrei condividere.
Appunto, l'aveva detto Vito. La Scorossi è molto meno stupido di quello che è.
Comunque, se ci fate caso su questi argomenti, Faldone 43, Faldone 47, figure del comunismo e personal identity sono esattamente al centro del libro. Proprio al centro numerico, al centro fisico, direi. E subito dopo personal identity c'è un vuoto. C'è un Faldone 48 che si chiama DSM, che è il manuale diagnostico, immagino, no? C'è il manuale diagnostico che usano gli psichiatri americani, un'infamia, diciamo così, vabbè.
Infatti si chiama DSM Omega.
DSM Omega, come dire, siamo alla fine, insomma, no? È l'ultima cioè, Fabetta, non c'è l'alfa, cioè, siamo all'omega, cioè, subito dopo la l'identità personale che è percolata dal comunismo, chiunque voglia dire qualcosa finisce in maniera teologica, però è meglio che si stia zitti e si metta un bello omega. È proprio il cuore del libro.
Sì, sì, non solo, fino a un certo punto la scaletta cambia tante volte, Personal Identity era proprio il numero 50, quindi il centro fisico. Il
centro è 1. Perché?
No, perché fra 0 e 99, il centro è 49, sono 100 sezioni, da 0, no, il centro sarebbe il 49, la sezione 49 è il centro, è il, tipo come Arieti, cioè, no? Il centro dell'Italia,
cioè, una specie di
un tombino che indica il centro di una riunione. Comunque sì. Cosa è fatta anche abbastanza a posto. Va, direi. Bene. Grazie ancora a tutti. Allora, se volete che tagli delle cose da questa registrazione, ditemelo, se no le metterò. Marco Giovinale me l'ha chieste per metterle su. Sul suo sito. Ciao Marco, ti saluto da qua. Ciao.